Propaganda, la comunicazione al servizio dell'ideologia. Cancel culture, woke, emergenza climatica, elezioni, guerra, Covid-19, gender, social, sono tutti temi che negli ultimi anni hanno stravolto la realtà e, diciamo, e hanno cercato di tacere ogni dissenso su queste tematiche. Ho due ospiti con me che a breve vi presenterò. Viviamo oggi nell'era della post-verità, ossia è quella condizione secondo cui in una discussione relativa a un fatto, a un argomento, a una notizia, la verità viene considerata e viene messa in secondo piano. Non è una questione di primaria importanza la verità. Ecco, la post-verità è diventata quindi una speciale categoria comunicativa, lessicale, storica. Ed è figlia ovviamente della globalizzazione che tutti oggi stiamo vivendo, è figlia della rete e di quella che viene considerata la Repubblica digitale. Quindi potremmo dire anche proprio della tecnologia. Questo tema è un tema che sta facendo dibattere molto quello della comunicazione, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, e anche per ulteriori fatti di cronaca. Ho con me oggi il piacere di avere due amici, due persone assolutamente competenti in materia. Sono il professor Alberto Contri. Ciao Alberto, benvenuto, ben
Buongiorno, buongiorno a
trovato.
tutti.
Alberto Conti, una piccola biografia per presentarti che mi sono preparato. Classe 44, si occupa da tempo di pubblicità commerciale e di
È
multimedia.
sociale anche, è sociale.
Anche sociale, perché è stato presidente della ovviamente Pubblicità Progresso, ha avuto ruoli come docente universitario e diciamo incariche anche sempre di alto profilo nel settore delle aziende e della comunicazione. È stato autore di due volumi, giusto Alberto? Comunicazione sociale e media digitali e McLuhan non abita più qui. I nuovi scenari della comunicazione nell'era della costante attenzione parziale. Grazie Alberto, grazie per aver accettato il mio invito e è con noi oggi anche Martina Pastorelli, giornalista. Benvenuta Martina. Ben
Grazie Jacopo, buonasera.
ritrovata, una piccola bio anche per te. Ha lavorato in TV e nella comunicazione aziendale, si occupa di comunicazione ecclesiale, ha fondato il progetto Come difendere la fede senza alzare la voce. Ha tenuto corsi di media training, i quali ho seguito anch'io. Spero che abbiano avuto un qualche minimo successo con me. Ha tenuto corsi per la CEI, per varie diocesi, associazioni, movimenti laici e religiosi. E recentemente, dopo lo scoppio della pandemia, dell'emergenza sanitaria, ha lanciato La Chiesa che c'è, una serie di video interviste. Per raccontare tutti i modi in cui la Chiesa si fa prossimo e diciamo questo progetto mi sembra anche nell'ultimo periodo si è abbastanza evoluto allargandosi anche su varie tematiche. Grazie ancora per essere qui. Allora io vorrei che quella di oggi fosse un po' abbiamo 45 minuti, io faccio partire il mio timer. Abbiamo 45 minuti per parlare un pochettino di questa tematica. Vorrei che fosse un pochettino un dibattito, non una lezione per gli amici che ci seguono. E quindi vorrei innanzitutto partire da un tema di stringente attualità con il professor Contri, partendo dalla questione RAI e più in generale gender. Come Provita abbiamo lanciato una petizione qualche settimana fa sulla questione gender, perché abbiamo visto proprio un'entrata a gamba tesa attraverso la televisione nelle case degli italiani delle tematiche LGBT. Ecco, volevo chiedere proprio al professor Contri che cosa ne pensa del fatto che ci siano sempre più contenuti gender in televisione, anche e soprattutto nella RAI, che è la televisione, la TV pubblica. Qual è lo scopo e l'inserimento di tutte queste tematiche all'interno dei programmi e all'interno della TV, secondo lei?
Ma secondo me fa parte di una, diciamo, di una decisione e di una proposizione del movimento LGBT che da molti anni oramai si è espanso un po' dappertutto, soprattutto nelle imprese e soprattutto nei media, per cercare di modificare la cultura riguardo proprio la questione del gender, per esempio suggerire che non esiste un sesso biologico, ma esiste il sesso che uno sceglie, e poi a proporre sostanzialmente tramite la figura di determinati personaggi, di determinati conduttori, la proposta, diciamo, di una famiglia, di un modo di essere che è assolutamente in sintonia con questa mentalità. Allora, qui bisogna chiarire che nessuno ha nulla da discutere sulle scelte sessuali di ciascuno. Il vero problema, io sono stato consigliere della Rai 4 anni, amministratore di RaiNet per altri 5, quindi 9 anni dentro il grande servizio pubblico, e non c'era bisogno di vederlo dall'interno, ma l'ho visto dall'interno. Tutto ciò che passa sugli schermi, non è soltanto la presenza delle persone, ma è la presenza delle persone, dei conduttori e degli ospiti con la loro visione del mondo. Allora, da quando ce n'era già una piccola parte, soprattutto a Radio 3, eccetera, ma poi è stata un'esplosione da quando il direttore prima di Rai 3, poi di Rai 2, poi di intrattenimento, Stefano Coletta, una persona che ha molto a cuore questa modalità, sia personalmente che come visione. E quindi di conseguenza tutti gli ospiti, conduttori, no tutti, gran parte di ospiti, conduttori, che peraltro ultimamente hanno fatto programmi che hanno avuto pure scarsissimi risultati. Allora, lui, in questo direttore, in una conferenza stampa che è passata alle cronache, aveva detto: "Ah, io sono stufo che Rai 1 venga chiamata Gay 1, a me non interessa con chi vanno letto i miei collaboratori." Io ho scritto anche recentemente, dico, ma nemmeno noi interessa per la verità, però ci interessa quale visione del mondo propongano. E allora perché questa continua insistenza? Io ho subito anche delle gravissime persecuzioni personali quando ero presidente di Politica Progresso, per aver scritto su Facebook o sui social che mi sembrava curioso, siccome io ragiono sempre in termini di marketing e anche di audience in carattere televisivo, siccome Rai 1 è una rete rivolta in larga parte agli ultra sessantenni pensionati e alle famiglie, come mai in un programma popolare 3 giudici su 5 fossero con questi orientamenti? Ma non per discriminare, ma dicendo: scusate, se una giuria, come sempre nelle giurie, deve rappresentare una fetta della popolazione, l'ISTAT ci dice che le persone con abitudini o tendenza omosessuale non sono più del 2,5-3%, non si capisce perché nella giuria del servizio pubblico debbano essere il 70%. Ma questo solo per dimostrare che c'è stata una sovraesposizione di questa cosa qua.
Infatti, mi collego, se
Prego.
mi permetti, mi collego a quello che stai
Prego.
dicendo, perché partendo dall'introduzione che ho fatto, parlando proprio di post-verità, cioè quello che sembra oggi che stia accadendo sui media è che, ahimè, non rappresentino più questa verità, cioè non venga rappresentata la realtà. Come dicevi te, nel campione della popolazione italiana, le persone LGBT sono una minoranza, però andando oramai ad accendere la televisione e quello che vediamo sui programmi Rai, come stai dicendo sempre molto bene tu, il fatto è che invece oramai i programmi che parlano di queste tematiche siano sempre di più la maggioranza e soprattutto nell'ultimo anno sono andati fuori anche da quelli che sono le fasce protette, mostrando delle cose veramente al di fuori della normalità e che non dovrebbero essere assolutamente alla portata dei ragazzi. E soprattutto anche quello che abbiamo notato è che soprattutto Rai 3 sta mostrando, diciamo, nell'ultimo anno ha mostrato programmi di questo tipo, quindi per avvalorare la tua tesi. Vorrei chiedere una cosa su questo proprio a Martina. La domanda delle domande, quindi partirei un po' al contrario. Ma secondo te, Martina, a livello di comunicazione c'è, e anche andando un po' oltre il dirigente di Rai, c'è diciamo, una volontà ben precisa, c'è un piano, c'è un progetto dietro al voler sempre più diciamo, toccare questi temi sensibili, temi etici all'interno dei programmi in televisione? Ed è giusto che scusa, la domanda anche sarebbe: è giusto che la televisione tratti questi temi così sensibili a senso unico?
Ma quello che vedo che c'è è una volontà di imporre, e su questo mi lego a quanto avete appena detto. Tu parlavi, Jacopo, di post-verità, Alberto parlava di visione del mondo. Ecco, io vedo che c'è in atto la volontà di imporre quella che è stata chiamata una iperrealtà, cioè una realtà parallela che non ha più niente a che fare con la realtà che le persone vivono, che si può toccare con mano, che è completamente sganciata e che quindi non riflette neanche più la verità di che cosa è l'uomo, di che cosa è la vita oggi. Ed è una realtà che viene raccontata, direi quasi imposta, da tutti i mezzi di comunicazione. E per forza la televisione è un mezzo, è un medium principe, no? È fondamentale, è assolutamente indispensabile. E questa iperrealtà viene raccontata non soltanto sui temi etici, ma anche, ma direi su tutto. E la cosa interessante, a mio avviso, è che la recente esperienza del Covid, ma anche della guerra, ma anche dell'emergenza climatica e di quella alimentare e di quella energetica, mostrano, sono legate proprio tutte da questo filo rosso, che è lo storytelling. Che è una serie di tecniche di comunicazione che vengono messe in pratica, per cui sono l'una la cartina al tornasole per le altre. Se vogliamo capire cosa succede col gender, cosa è già successo, cosa è partito alcuni anni fa, possiamo guardare quello in cui siamo immersi, la permacrisi, come è stata chiamata, in cui siamo immersi oggi, perché è un dato di fatto che siamo dentro una crisi continua, no? Come i
E
dischi.
quindi, la crisi giustifica qualsiasi, tipo di
No, non
comunicazione
solo,
e
non solo.
giustifica.
Non solo, la crisi viene anche creata e spiego che cosa intendo dire prima che mi si dia della complottista. Allora, il primo passaggio comune a tutti questi argomenti è, se ci fate caso, quello di creare l'emergenza, cioè di creare la crisi, la creazione dell'urgenza tramite l'emergenza. Allora, col Covid c'erano le bare, c'erano le ambulanze, i bollettini quotidiani dei morti, la lingua del databullismo, come è stata chiamata. Con la guerra c'è la minaccia dei cosacchi a San Pietro che arrivano, portano, ci invaderanno, la guerra di liberazione. Sul gender, voi lo sapete meglio di me perché ve ne occupate, c'è il tema dell'emergenza omo e transfobia. L'esplosione della confusione di genere. Sembra che adesso tutti quanti siano confusi, non sappiano più se sono maschio o femmina. Sembra che ci sia questa domanda incredibile esplosa nella società da parte dei più giovani, il boom di diagnosi di disforia e della domanda conseguente di rallentamento dello sviluppo o addirittura di cambio di sesso. Ecco, questo secondo me è il primo passaggio, perché bisogna creare in questo storytelling, in questa iperrealtà, innanzitutto l'urgenza e l'emergenza. Perfino i casi di suicidio drammatici, tristi, oggi di magari giovani, adolescenti, sono spesso connessi alla disperazione causata dalla disforia. E in questo senso, l'asso nella manica sono le storie, sono i racconti personali, il riferimento più o meno sofferente al caso umano, alla situazione vissuta. E quando la verità parla, non c'è più niente da dire, perché l'emozione vince sempre sulla ragione. E questo è il primo passaggio. Dopodiché, se ci fate caso, un altro elemento di tecnica, diciamo, che vediamo in atto è la criminalizzazione del dissenso. Chiunque mette in discussione, dice A, dice B, pur rispettosamente, qualcosa che non va nella direzione dello storytelling, viene attaccato in tutti i modi, con violenza. È successo per la campagna vaccinale, succede per la guerra, succede per il clima, ti danno del negazionista. Tant'è vero che la prima cosa che adesso tutti dicono, qualsiasi sia l'argomento, fateci caso, è: io non sono omofobo, razzista,
Bisogna
complottista,
sempre
antiviniano.
scartarsi, cioè, come dire, bisogna sempre prima di tutto
Scusarsi,
giustificarsi per avere un certo
scusarsi.
tipo di pensiero.
È l'autodafè principale. Questa criminalizzazione del dissenso poi, tra l'altro, gira e colpisce anche le stesse persone che sono, per esempio, coinvolte magari in battaglie femministe, le femministe radicali. Poi c'è la costruzione del campo.
Ti interrompo un secondo per dare la parola ad Alberto che voleva dire qualcosa e soprattutto vorrei chiedergli: emergenza reale o artificiale?
Allora, io
O
vorrei fare
parzialmente reale e parzialmente
un secondo, un
artificiale?
passo
Possiamo
indietro, se no
fidarci?
non si capisce. Cioè, quello che ha detto Martina è molto importante, poi vorrei riprendere l'aspetto della criminalizzazione, che è la cartina di tornasole che dimostra che, allora, parliamo un attimo di questo, come mai uno che si permette o chi si permette di fare qualche critica, qualche osservazione, che nella scienza sarebbe fondamentale, perché la scienza vive di dubbi, viene massacrato come il professor Giovanni, che è un professore di fama internazionale, che si è permesso di fare una ricerca grossissima per dimostrare che i lockdown non hanno, scusate, non hanno funzionato e hanno solo provocato dei guai. E lo stesso chi parla del gender, che critica il gender, ma lo stesso chi si permette di dire che forse il cambiamento climatico è ciclico, è dovuto al sole, è dovuto all'inclinazione dell'asse terrestre, ma incluso un premio Nobel come Rubbia. Cioè, voglio dire, e queste persone non solo vengono attaccate, ma vengono censurate. Il professor Prodi gli viene impedito di parlare. Allora, questa secondo me è già una cartina di tornasole per dire che se esiste una censura così violenta, probabilmente hanno più ragione i censurati che non quelli che censurano. Questa è la prima cosa. Però chi è che mena tutta questa danza? Perché questo ci dobbiamo chiedere. Allora dobbiamo risalire un attimo indietro e capire che ormai a livello mondiale chi mena la danza, chi controlla l'economia, ma chi controlla le industrie e soprattutto controlla i media, sono un gruppetto ridottissimo di pochissimi fondi di investimento, BlackRock, Vanguard, Wellington, dove ci sono dentro anche le famose grandi famiglie che hanno menato gestito la finanza per tantissimi anni, i Rothschild e compagnia. E quindi un gruppetto di 20 persone, ci vogliamo aggiungere anche i GAFA, Google, Amazon, Facebook e i social network, che sono stati letteralmente conquistati da questo movimento LGBT, perché questo movimento parte con la famosa nascita dei Gay Pride, quando i Gay Pride nacquero come manifestazione per ricordare
Modi
la
di
famosa
Stonewall.
irruzione della polizia dentro un
Stonewall.
locale per omosessuali americano, dove
Sì.
loro si ribellarono, e quindi anno dopo anno fu fatta una manifestazione a giugno in ricordo di questa cosa. Io, che ho lavorato molti anni negli Stati Uniti, andando avanti e indietro, ho visto molte volte, e questa manifestazione è cresciuta via via, ma fino a diventare ultimamente una cosa assolutamente strabordante, e quella che è più impressionante, con tutte le multinazionali, da Microsoft a Facebook a Google, eccetera, che salgono sui carri promuovendo esse stesse, queste grandi aziende che fanno i corsi di gender per i figli dei dipendenti. Si sono convinti, ma io vorrei ricordare, riprendo un passo
Ricordiamo la
dell'intervista.
questione Barilla anche su questo, non so
Sì,
se
parliamo
diciamo,
anche di
lì è un
questo.
caso
Da
eclatante che
dove
Barilla
parte
disse.
tutto ciò? Da dove parte? Leggo 3 righe di un documento che mi ha dato l'avvocato Elisabetta Frezza, in cui risulta che nel 1969, quindi 69, Friedrich Jaffe, vicepresidente della Planned Parenthood Federation, che è il famoso agglomerato di cliniche abortiste, che sono 400 in America, una potenza, redasse per l'Organizzazione Mondiale della Sanità un memorandum strategico con l'esplicito obiettivo di diminuire la fertilità umana. E guarda caso, sono le stesse tesi di Schwab, del World Economic Forum, le cose che stanno tornando fuori adesso, il grande reset. E tra i mezzi funzionali alla contrazione delle nascite, Jeff individuò i seguenti: 1. Ristrutturare la famiglia, posticipando e evitando il matrimonio. 2. Alterare l'immagine della famiglia ideale, educare obbligatoriamente i bambini alla sessualità, incrementare percentualmente l'omosessualità. Quindi abbiamo un manifesto ben preciso con degli obiettivi di marketing che, se andiamo a vedere, negli anni sono stati portati avanti e sono stati diffusi artatamente dovunque in tutti i media se ne è impadronita la pubblicità. Dovete sapere che nei festival degli audiovisivi internazionali che si tengono a Cannes si fanno corsi per indurre gli autori e i programmisti delle varie TV, anche le TV a pagamento, eccetera, delle varie piattaforme, a introdurre queste tematiche dentro la programmazione. Quindi non è solo la Rai. Se noi guardiamo
No,
Netflix, Prime
assolutamente.
Video, eccetera, vediamo che c'è
Veramente.
un'invasione di questa, per convincerci che, allora, l'ultima cosa che voglio dire, quando si parla di normalità o anormalità, allora naturalmente qua si scatena un putiferio. Ma la normalità dell'essere umano e della natura è che per garantire la prosecuzione della specie o si incontrano un uomo e una donna oppure questo non avviene. Se deve avvenire comunque anche con famiglie omosessuali, bisogna ricorrere a dei sistemi che le stesse femministe riscontrano essere drammaticamente uno sfruttamento del corpo femminile, usata come una mucca sostanzialmente. Allora, e qua è il punto, quando noi ci lamentiamo che vengono proposti continuamente dei metodi di vita che sono non naturali, ma non naturali in questo senso, poi possono, chiunque se ne può praticare come vuole, ma questo a prescindere, quindi bisogna distinguere quello che è l'atteggiamento sessuale delle persone, però che cosa porta tutto ciò? Io lo vedo e concludo. I miei studenti sono diventati parte, io parlo di studenti, quindi 21, 22, 23 anni che continuo a vedere come professore a contratto, sono parte di questa generazione che è stata soprannominata Fiocchi di Neve. Sono assolutamente decostruiti mentalmente, non hanno, sono come delle amebe e per loro, quando glielo chiedo, per loro la fluidità è un momento della vita, è quasi un valore, addirittura perché è stato venduto come un valore di libertà. Quindi siamo in una crisi veramente notevole di tutto quanto, però bisogna sapere che effettivamente danno a noi dei complottisti, ma i complottisti ci sono e come, e sono ai vertici e non sono affatto complottisti, perché basta leggere i libri di Schwab e queste cose vengono dette a chiare lettere.
E questo, diciamo, fa parte del secondo punto che diceva Martina della criminalizzazione. Cioè, se qualcuno di noi oggi pubblicamente diciamo, ricorda tutto quello che hai ricordato te, ovviamente viene criminalizzato, viene accusato, viene attaccato. Siamo tutti con il termine oramai sotto l'ombrello del termine complottista, oramai finiscono tutti quelli che semplicemente provano ad alzare un ditino e a dare un'opinione differente da quella del mainstream. Martina, proseguendo il tuo ragionamento, creazione di un'emergenza vera o presunta, diciamo, o presunta vera o completamente falsa. L'importante è creare l'emergenza. Secondo punto, criminalizzazione. Ti lascerei dire il terzo punto, ma ti metto giù una domanda. Ma viviamo quindi dentro una finestra di Overton? Questi sembrano tutti i passaggi per essere dentro questo schema.
Beh, le finestre di Overton sono parte di questo schema, l'utilizzo, no? E lo vediamo, cioè si lancia la notizia, si manda avanti il personaggio di turno che la spara grossa, e l'abbiamo visto, io torno sempre lì, ma perché è memoria fresca ed è qualcosa che riguarda tutti. Magari su temi come il gender, tante persone ancora adesso dicono, boh, vabbè, ma tanto, insomma, io che mi importa, non mi riguarda perché io faccio un altro tipo di vita oppure educo i miei figli. No, invece quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e che stiamo ancora vivendo tocca la carne viva delle persone, no? Allora, anche lì una finestra di Overton tipica, faccio un esempio,
Certo.
comunque la si pensi, era stata quando fu detto, ecco, in ospedale, se facessimo entrare soltanto chi, se curassimo soltanto chi ha fatto una scelta piuttosto che un'altra, ecco, questa è una finestra, ma ce ne sono tante, quindi fa parte di questa tecnica. Ed è molto importante, secondo me, anche soffermarsi su un altro punto che è legato alla criminalizzazione del dissenso, che è la costruzione del capro espiatorio. Perché è importante capire e riconoscere questo? Perché il pensiero unico, lo chiamo così, di cui il gender è una delle componenti, si nutre di polarizzazioni, si nutre dei dualismi, i buoni e i cattivi. Allora bisogna veramente riconoscere questo, perché poi alla fine, ed è una cosa che tengo a dire, magari se ci torniamo in conclusione, come ne usciamo? Cioè dobbiamo risvegliare il nostro pensiero, la nostra capacità di ragionamento. Ecco, se noi riconosciamo questo, no? L'ideologia del pensiero unico vive di contrapposizioni. E forza il dibattito in modo da ridurlo a due posizioni. E questa è già una prima vittoria, perché l'ideologia gender, ad esempio, mette l'avversario in una posizione che è simmetricamente ideologica, per come se si trattasse di ideologia, dire che si nasce maschi e femmine. E già questo è una vittoria, perché poi allora qual è il tornaconto? Favorire una posizione neutrale, equidistante, che è già qualcosa che è forzato. Altro elemento importante su cui sarebbe bene che tutti aprissimo gli occhi è quanto diventa paradossale poi progredire, no? Del pensiero unico, perché se tutto nasce da una volontà, anche da una volontà di uguaglianza, di non discriminazione, eccetera, e di tolleranza, invece qui si sta producendo esattamente il contrario. L'uguaglianza che si cerca, che si è detto di cercare, diventa discriminazione della diversità. Si ottiene quindi l'effetto opposto rispetto a quello che si cercava, e discriminazione al contrario. Oggi è come se si fosse affermata una ragioneria delle discriminazioni, per cui in nome dell'uguaglianza si assegnano sanzioni, privilegi, condanne, assensi, eccetera, eccetera. Tra l'altro, e questo riguarda molto il gender, pensiamo a quello che ha detto Papa Francesco, con un'espressione secondo me felicissima. Quando disse che il gender è l'espressione, diciamo, di una incapacità di relazionarsi con la differenza, per cui la differenza la cancello, no? Quindi abbiamo fatto il salto logico nel terreno opposto, e pare che a nessuno interessi di questo, nessuno lo mette in evidenza, nessuno lo nota, e così, come diceva Alberto, c'è chi ne approfitta. E chi è che se ne approfitta? Se ne approfitta quel circuito, diciamo, neo-liberista, che promuove le politiche gender, le politiche omosessualiste, perché vuole giustamente far fuori quei corpi intermedi, la famiglia, la coppia, perché fa comodo che l'uomo sia atomizzato, sia spersonalizzato, sia reso fluido, abbia una personalità così indefinita e più manipolabile, più gestibile, più solo e più in balia, no? Chiediamoci anche sempre qui a chi fa comodo. Naturalmente in tutto questo la politica va dietro proprio ormai alla grande.
Assolutamente, senza pietà, diciamo, penso che una volta che si va dal potere si diventa organici col sistema. Io penso questo, cioè che per poter governare, diciamo un discorso a 360 gradi, credo, non riguarda solo l'Italia, per poter governare bisogna diventare organici al sistema. E quindi una volta che si è dentro il sistema è quasi difficile, se non impossibile, andare diciamo, a intaccare quel sistema stesso che nel momento, diciamo, delle elezioni si dice di voler distruggere e soverchiare. E io vi vorrei fare, diciamo, un'altra domanda, sempre rimanendo sui temi dell'emergenza sanitaria, della cultura woke e anche diciamo, adesso un tema di grandissima attualità è quello dell'emergenza climatica. Il paese, il mondo, diciamo, non potrebbe sopravvivere, è quasi al collasso perché l'inquinamento è tale che il paese non può sopportare questo, diciamo, inquinamento dovuto alle industrie, dovuto alle auto, adesso tutta la pubblicità, il marketing sulle auto elettriche, e sembra uscire fuori da questo messaggio che i media ci danno che l'uomo è il cancro del pianeta. Siamo troppi, come diceva Alberto, c'è un piano per diminuire la popolazione, guai a chi alza una manina per dire no, forse dovremmo solo leggermente inquinare di meno, ma l'uomo non è il cancro. In tutte queste narrazioni, però sia per quanto riguarda cultura woke, gender, secondo voi quanto importanza stanno assumendo i social? Cioè, abbiamo visto la cacciata di Trump durante le elezioni da Facebook e da Twitter. Sono usciti adesso di recente i Twitter Files che hanno mostrato che durante il periodo del Covid, addirittura, questo non so se diciamo, gli amici che ci seguono a casa lo sanno, cioè, riassumo brevemente, sono usciti dei file segretati nei quali si è scoperto che venivano mandati messaggi dalle case farmaceutiche, dalla politica, dai governi a Twitter chiedendo di cancellare alcuni account e profili che sollevavano obiezioni sulla validità di farmaci, di vaccini, degli studi sul Covid. E questo di recente ha creato un putiferio perché ha fatto vedere come effettivamente la comunicazione fosse orientata verso un certo tipo di storytelling. Ecco. Diciamo, per quanto abbiate vissuto e per quanto vi compete, cioè quanto oramai i social fanno parte stesso della nostra vita e sono diventati forse anche più importanti della televisione e diciamo, dei vecchi mezzi di comunicazione, TV e radio.
Guarda, io che sono stato uno dei fautori del lancio di internet in Italia, perché allora lavoravo alla McKen Erickson, avevo come cliente TNIT, che era il primo provider di posta elettronica, e l'abbiamo portato da 40.000 abbonati a 4 milioni in un anno e mezzo, e abbiamo dovuto spiegare agli italiani come si settava un modem, come si mandava la posta, eccetera. Ma perché avevamo intravisto, e io poi, andando di qua di là dall'oceano, molto spesso avevo già visto quali erano i grandi vantaggi per lavorare, di avere a disposizione internet, le ricerche e compagnia bella. Poi però pian piano nel tempo si è capito che non c'è nulla di meno democratico dei social network, perché sono uno assolutamente pilotati, e poi ultimamente si è visto che, per esempio, chi ha delle posizioni critiche, per esempio io stesso da LinkedIn sono stato espulso due volte, da Facebook lo stesso, semplicemente per aver postato, ma neanche delle tesi tremende complottiste, per aver postato un lavoro scientifico o per aver postato un titolo di giornale che diceva queste cose. Fortunatamente ultimamente diciamo, l'area del dissenso, questo è importante da dire, che si considerava dissenso in generale di persone critiche, che si diceva essere intorno a un 5%, adesso diversi sociologi dicono ma ormai è salita al 15-20%, grazie forse anche in parte ai social network. Però se andiamo a vedere di nuovo chi c'è dentro l'azionariato di questi social network, ci sono di nuovo i soliti noti dentro Google, dentro Facebook. Ma vediamo che l'amministratore delegato della Reuters, una delle più famose agenzie di notizie, è un consigliere di amministrazione della Pfizer. Allora, gira, gira, c'è
Sono
tutto un
sempre loro.
collegamento. E abbiamo visto che Twitter, che era così potente, aveva bannato Trump, aveva bannato un sacco di altra gente. Adesso lì sarebbe un altro discorso da fare. Elon Musk, che si propone, forse sogna lui di un giorno di andare a fare presidente degli Stati Uniti, sta cercando di ribaltare la situazione, però a sua volta, avendo proposto anche questo nuovo sistema di intelligenza artificiale, questo nuovo metodo che si chiama ChatGPT, ma ne stanno venendo fuori altri 8-9, e si scopre che anche questi sistemi, dato che lavorano in termini comunque statistici, tu li puoi interrogare, ma loro ti risponderanno secondo la voce del mainstream. Io ho fatto apposta a chiedergli se considerano che l'ipotesi che i vaccini possano essere pericolosi, se considerano l'ipotesi che il riscaldamento non sia di origine antropica, e mi hanno solo risposto assolutamente secondo le tesi principali, ma perché questo è quello che passa normalmente. Vedete che è un circolo vizioso che si alimenta, si autoalimenta su se stesso. Non vogliamo parlare poi dei ragazzini, perché vediamo TikTok, vediamo OnlyFans, vediamo ragazzine che scoprono che mostrando il proprio corpo e sculettando guadagnano 20.000 euro al mese. Allora queste dicono: ma perché io devo andare a studiare, devo andare a fare fatica quando faccio così? Ecco che nasce questa generazione basata sull'effimero, che sta tutto il giorno, 9-10 ore, e alla sera tardi sotto le lenzuola, sempre col cellulare acceso, e alla fine vengono fuori i cosiddetti fiocchi di neve, perché sono praticamente senza pensiero proprio, senza capacità di ragionare, e quindi siamo veramente dentro una crisi complessivamente robusta. Ed è quello che lo psicologo clinico Matthias Desmet, in un saggio che si chiama Psicologia del totalitarismo, ha definito formazione di massa. Noi abbiamo una società formata a pensare in un solo modo, a pensare in un unico modo, e quindi, come ha detto magistralmente Martina, sono molto più facilmente pilotabili, governabili e orientabili in squadre, no? Perché tu ti senti parte chiaramente sei dalla parte della ragione, sei dalla
Ma
parte della scienza, sei dalla parte di quelli che non sono mica così oscurantisti da pensare che il mondo si divida solo in uomini e donne. E quindi vedete che hanno rovesciato, come ha detto benissimo Martina, hanno rovesciato il concetto. Siamo noi che ci dobbiamo scusare di sostenere le teorie che la natura ha stabilito, per esempio, non c'è niente da fare. Quindi
no, oggi
capite in che razza di difficoltà stiamo.
Sicuramente il politically correct oggi la fa da padrone su queste tematiche. In un mio intervento mi ricordo che durante una manifestazione a Milano dicevo: oggi non puoi dire che voti a destra perché sei un fascista, non puoi dire che sei contro l'ideologia gender perché sei un omofobo. Cioè, qualsiasi cosa tu dici contro corrente viene etichettato o attaccato. E in merito anche a quello che dicevi te, qual è il progetto che c'è dietro? Io oramai da 10 anni tratto questi temi. L'idea che mi sono fatto è semplicemente che si voglia un uomo singolo, manipolabile, controllabile, un consumatore perfetto. Nasci, consumi e muori. Quindi
Muore.
slegato da qualsiasi tipo di radice che sia culturale, comunitaria,
Ideale.
religiosa, sociale, antropologica, in modo tale che sia come una marionetta nelle mani, diciamo, del potere di turno, del magnate di turno che può far soldi con la sua vita. E all'interno di questo meccanismo si innescano tutte queste dinamiche che stiamo trattando. Martina,
Chiaramente ci sono,
un'esperienza.
scusa. Ci
Vai.
sono dei paradossi, perché io scrissi 2 anni fa su Avvenire una lettera aperta alle multinazionali dicendo: scusate, ma promuovendo queste teorie, a chi venderete i pannolini fra 15-20 anni, che non ci saranno più bambini?
Questo è divertente
Non mi ha
perché
risposto
secondo me
nessuno, però, non mi ha risposto nessuno.
è il dato biologico. Io quello anche dico sempre, dico, noi comunque siamo destinati, cioè noi cattolici, persone che crediamo nella famiglia naturale, l'unione tra uomo e donna, siamo, diciamo, demograficamente destinati a vincere, tra virgolette, perché oramai i figli li facciamo solamente noi, tra 2 o 3 generazioni,
È quello che
per forza di cose la demografia ci dice che,
infatti,
diciamo,
quando una
saremo
volta
maggioranza, se non
mi
oggi,
hanno
tra 2 o 3 generazioni.
portato al calor bianco in una discussione, ho detto: beh, vabbè, dico, ragazzi, finiamola qui. Sappiate che i miei nipoti ci saranno ancora, ma voi non ci sarete più.
Assolutamente vero.
Cattivissimo, cattivissimo
Però
come.
è un dato di realtà, cioè magari è cattivo, però è realistico. Martina, senti, rimanendo su questione social, tu l'hai vissuto sulla tua pelle, cioè durante il periodo del Covid, dell'emergenza sanitaria, si sono moltiplicate le tue interviste. Oggi, diciamo, sono uscite fuori proprio queste notizie degli shadow ban, dei Twitter files. Qual è stata la tua esperienza anche nel sentire delle persone comuni? Cioè, i social sicuramente hanno aiutato a organizzare, diciamo, delle voci in dissenso rispetto al mainstream, ma bastano i social?
Beh, chiaramente non bastano, però come tutte le cose, sono un pericolo e un'opportunità, no? Giustamente diceva Alberto, dipende dall'uso che se ne fa, perché se mi rimbambisco, e purtroppo tanti, soprattutto i più giovani, no? Passano tantissime, tantissime ore e scelgono di guardare soltanto certi contenuti che sono di un certo tipo. È un conto. Se io li uso come un qualche cosa che mi permette di andare ad informarmi, a controllare, a verificare, a discernere come spunti per andare a cercare più materiale possibile per formarmi poi un'idea, un pensiero. Eh beh, sono una possibilità. D'altronde ci sono tante notizie. Adesso con l'uniformità a cui assistiamo del mainstream, radio, TV e giornali, che sono diventate tutte il megafono del pensiero unico, e anche qui bisognerebbe dire chercher l'argent, no? Cioè andiamo a vedere anche se ci sono, su questo Alberto può dire molto più di me, se ci sono anche degli interessi economici dietro a questo. Non a caso, guardiamo quello che succede negli Stati Uniti, da dove poi molte cose arrivano, no? Chi è che controlla i grandi network, le grandi agenzie di stampa, quelle che poi dettano le notizie che vengono riprese da tutto il mondo? Sempre più pochi conglomerati che hanno interessi trasversali. Per cui un fondo come di investimenti come BlackRock ha interessi nei big pharma, nei big media, nel big tech. Beh, è ovvio che poi esce un unico messaggio ed è quello che fa comodo a chi ha interessi economici in primis, che non sono gli interessi della maggioranza delle persone. Allora, ecco che alcuni spazi all'interno dei social che non sono tutti da assolvere. Io, per esempio, sono stata, come si dice, shadow bannata, bloccata un paio di volte da Facebook, e tuttora io sto su Facebook così per esserci, perché c'è una porzione di persone che mi seguono, ma in realtà quello che io scrivo viene regolarmente messo da parte. Allora magari mi appoggio più ad altri social. Ecco, bisogna, diciamo, usarli, tra virgolette, in questo modo, con intelligenza, ma come qualsiasi mezzo, così come la tecnologia in realtà, no? Che dovrebbe essere al nostro servizio e non il contrario. Però volevo dire questo, che ci sono state e ci sono tuttora tante notizie che non si trovano sul mainstream per i motivi che ho appena detto, e che magari su questo social piuttosto che sull'altro vengono fuori, perché si parla tanto di fake news, ma sono molto più numerose le disappear news, cioè le notizie che non vengono date. E
Senti,
voi...
ti ricordi durante la pubblicità, durante il Covid, fidatevi solamente della stampa, la stampa contro le fake news, quella pubblicità che andava in giro, che sia i Mediaset che la Rai avevano fatto, c'è cioè una pubblicità secondo me assurda, cioè che poi soprattutto durante quel periodo si sono scoperte una serie di fake news allucinanti sul Covid e non, diciamo,
Ma c'è in
questa è...
questi giorni, sta già rigirando in questi giorni di
Sì.
nuovo. Però se noi andiamo a vedere anche lì, andiamo a vedere chi è che gestisce. Ma allora, dentro questa organizzazione europea addirittura di società che curano le fake news, dove in Italia c'è Open, dentro chi c'è? C'è di nuovo Google. Allora siamo da capo. Allora io dico sempre che i fact checker sono i peggiori, anzi i migliori diffusori di fake news, perché se andiamo a vedere poi chi li gestisce, spesso sono degli informatici, non sono nemmeno giornalisti, o se sono giornalisti sono chiaramente super orientati, e quindi vuol dire non fanno altro che diffondere una sola narrazione. Fortunatamente esiste questo fenomeno per cui, proprio per una sorta di legge fisica, no, a un certo punto si forma automaticamente una ribellione di fronte a questa cosa, e che pian piano sta crescendo. Ma io lo vedo, sono andato qualche volta in qualche talk show dove naturalmente ti chiamano unicamente per farti litigare, perché hanno poi appurato che tutte le volte che sono andato gli share si sono alzati. Ma poi ho anche smesso di andare, perché dico: scusate, farmi usare come un'esca per farmi salire la
Per
pressione, per
massacrarti,
massacrarmi in 5 o
certo.
6. Ecco, però ho cominciato invece a partecipare a tutte queste trasmissioni, come Radio Radio, come Toscano, la TV di Toscana, come Becciolini, tutte queste cose che sono nate, diciamo, alternative, o anche BioBlu, eccetera. E scopro che hanno un'audience molto significativa, ma mi fermano per la strada, mi fermano i tassisti, mi dicono: ma io la conosco, ma io l'ho vista, e intavoli una discussione e scopri che questa, diciamo, cognizione che siamo sotto una cappa di censura sta aumentando notevolmente.
più
Quindi
diffusa di quella che
quello che
pensiamo, però è
bisogna fare è
molto
costruire una
silenziosa.
rete per fare in modo, in questo senso, i social sono comunque indispensabili. Poi purtroppo ti fanno quello che in gergo inglese si chiama shadow banning, cioè tu ti vedi comunque, però loro mettono un algoritmo per cui ti vedono in pochissimi lo stesso, capito?
Allora, Martina, non so se tu volevi concludere il tuo pensiero e poi volevo fare una domanda finale perché, diciamo, non vorrei chiudere con tutta questa parte destra, insomma, voler lasciare qualche speranza, se no altrimenti qui ci deprimiamo tutti e
No, allora
finisce
lascio
male.
spero alla parte finale, quella per chiudere bene.
Vai, vai.
E invece una cosa su cui secondo me sarebbe interessante magari tornare in un'altra occasione è anche quella a proposito di tecniche, di strategie che vengono usate e da cui guardarsi, vedere anche come sta cambiando, no, il linguaggio. C'è una correzione ortopedica, come scrisse in un bellissimo libro Giancarlo Ricci, che purtroppo non c'è più, la correzione ortopedica del linguaggio, che poi deve diventare correzione ortopedica del pensiero. E qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché ci viene proposta, propinata dai giornali,
Facci
dagli
qualche
editori.
esempio, dai.
Una neolingua, vabbè, è una neolingua che impone un conformismo linguistico, quello del politicamente corretto, per cui non si può più dire che una persona è grassa, ma che è diversamente magra. Ma anche la
Te ne
neolingua
faccio
che.
qualcuno dei nostri, ad esempio. Non si può dire utero in affitto, ma bisogna dire gestazione per altri. Non si può dire
Esattamente.
aborto, ma bisogna dire interruzione volontaria di gravidanza, perché altrimenti non sei corretto. Adesso poi non si può
Esattamente.
dire più una persona che è gay, ma una persona che ha un'identità di genere, omosessuale, transgender, cioè
Tutto è
veramente, diciamo che.
così come titoli, no? I titoli che vengono dati dal Novax, al negazionista, al complottista, all'uomo transfobico, poi c'è l'imposizione adesso anche in ambiti accademici, ai noi, dell'uso di queste, delle schwa, tutto un mondo che si impicca attorno a usola i, usola e, usola schwa, uso qua, usola. Ma
Uso
tutto quanto
l'asterisco.
poi, l'asterisco, ma tutto quanto poi dove porta? Porta di fatto a limitare la libertà di espressione. Questo è importante da capire. Tanto che, lo dicevo all'inizio, serve su subito l'auto da fé per poter avere capacità di parola in
Parola.
questo mondo che sta attento come se camminasse su un sistema di mine, no? Per cui attento non per stare qua, non per stare là. Ormai nell'università ci sono i codici etici e linguistici. Cioè, è veramente pazzesco. Ecco, questo secondo me va detto e va riconosciuto. Dopodiché possiamo chiudere, a proposito di riconoscere questi fenomeni, se volete chiudere bene, io direi che l'appello che mi sento di fare è proprio
Vai.
quello a recuperare questa capacità critica di capire, di discernere che cosa sta succedendo. Quali tecniche vengono usate, cosa ci stanno raccontando? Cioè, torniamo a far funzionare il nostro cervello. Torniamo a esercitare il pensiero critico, ecco. E a chiederci, no? Ma ci dicono una cosa e ce ne fanno vedere un'altra. Ci promuovono una società più libera, più tollerante, meno discriminatoria, e invece la creano ogni giorno. Ecco, credo che questa sia la cosa che è a portata di ciascuno di noi e che di fatto è quello che poi rende onore anche alla nostra umanità, quello che siamo, no? Esseri dotati di ragione. Per questo io, quando continuo a parlare di queste cose, anche se può sembrare che non c'entri, metto sempre il mio hashtag La Chiesa che c'è. Perché? Perché una religione come quella cristiana, che è fondata anche sulla
La verità,
ragione,
la verità.
e sulla verità, ci chiama a chiederci, a fare domande, a porre questioni. E dobbiamo pretendere, insomma, che questo possa essere sempre, sempre possibile, no? Proprio in ossequio alla nostra dignità di persone create con un cervello.
Grazie Martina. Alberto, vai, ti
Sì,
lascio
io
una
posso
chiusura veloce anche
aggiungere.
a te.
Vorrei sottolineare che la neolingua è stata inventata da Orwell nel 1984 e quindi noi dovremmo ritornare a leggere alcuni grandi della fantascienza che in realtà non hanno scritto romanzi di fantascienza ma hanno mandato dei messaggi alle generazioni future. Quindi sto parlando di Orwell, sto parlando di Huxley, il mondo nuovo, ma sto parlando anche di Robert Benson che aveva scritto Il padrone del mondo. Se voi andate a vedere questi tre romanzi, che poi sono tutte persone, tra l'altro, che partecipavano, chi alla massoneria, chi al mondo, diciamo, delle aggregazioni culturali dell'epoca, che avevano capito quello che sarebbe successo, che avevano visto i progetti e che a un certo punto avevano lanciato dei messaggi. Allora, noi dovremmo assolutamente ritornare, noi grandi, a leggere questi libri qua, però l'altra cosa è ricominciare proprio dall'educazione dei piccoli. Cioè, io trovo pazzesco, per riagganciarci al discorso di prima, ho visto stamattina una notizia che in Canada, mi sembra, non mi ricordo se in Canada o in America, hanno lanciato un corso in una scuola dove se c'è un ragazzino di 14 anni, 15 anni, che fa una lezione ai più piccoli con un pupazzo assessuato e al quale bisogna dargli del loro, no? They in inglese, per dire che appunto questi non si nasce senza sesso e poi capisce che siamo a dei livelli di indottrinamento spaventoso. Allora noi dobbiamo ritornare all'educazione dei bambini, all'educazione alla lettura, alla scrittura e soprattutto all'elaborazione del senso critico, perché se questi non imparano ad elaborare e a giudicare criticamente, è chiaro che quando arriveranno in presenza della neolingua, faccio l'esempio più clamoroso, uno dice vaccino. Invece è una terapia sperimentale tuttora, e invece viene passata come vaccino, ed è chiaro che avendo tutti fatto i vaccini per il morbillo, la rosolia e tutto il resto, uno dice: beh, ma allora come si fa a essere contro i vaccini? No, caro, io non sono contro i vaccini, sono contro una terapia sperimentale che sta mostrando un sacco di problemi. La speranza che ci può essere, e come dice spesso anche il professor Meluzzi, è che tutti questi signori che comandano il mondo stanno correndo troppo e stanno commettendo degli errori e quindi stanno andando avanti troppo precipitosamente. Quindi questo potrebbe far crescere da un certo lato, diciamo, questa opposizione, ma far crescere anche nelle persone la necessità di diventare più critici. Il vero problema è che se uno ha contro tutta la stampa, adesso mi fa piacere che da un po' di tempo Martina scriva sulla Verità, la Verità praticamente è l'unico giornale che tratta tutti i giorni questi temi, e viene addirittura sfottuta nelle rassegne stampa, perché quando la senti nominare dicono: ah, ecco, c'hanno il solito tema. È perché sono temi fondamentali, perché sono temi che hanno a che fare con la libertà di pensiero e soprattutto con il senso critico. Bisogna educare le persone ad avere un senso critico e questo lo si può fare solo cominciando da piccoli. Quindi capite che c'è tutto da rifare, come diceva Bartali, però senza perderci d'animo.
Grazie Alberto, grazie Martina. Ovviamente, come non condividere il vostro appello? L'educazione al pensiero critico è fondamentale. Bisogna riniziare a ragionare, a utilizzare il nostro cervello, a verificare le notizie, verificarle noi stessi. Oramai le fonti sono attendibili su internet, abbiamo tutti i sistemi e i mezzi di comunicazione per verificare le notizie. E soprattutto anche farsi, io credo sia importante far sentire la nostra voce. Parlarne con i nostri amici, parlarne sui social, parlarne dappertutto e dove ci viene data la possibilità e non aver paura delle nostre idee. Questo secondo me credo sia fondamentale e anche educare i nostri giovani e i nostri ragazzi a non aver paura delle proprie idee e a far sentire la propria voce. Quindi vi invito a seguire anche sui social Martina e Alberto, se vi interessano i temi che abbiamo trattato oggi, se vi interessa e se vi è piaciuto come loro hanno raccontato e hanno spiegato quello che stiamo vivendo noi oggi dal punto di vista della comunicazione. Seguiteli su tutti i loro social. Io vi ringrazio per averci dedicato il vostro tempo. Se vi è piaciuta questa puntata, vi invito a condividerla, vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube. Niente, vi auguro una buona serata. Vi ricordo sempre, in alto i cuori, restiamo liberi. Un saluto da Jacopo Coghe. Grazie.